Gesù, il potente Redentore. Manuale di studio per le scuole domenicali, a cura di Adi Media, Roma. Lezione numero 1. Nato per essere il Salvatore. Versetto chiave. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele. Matteo 1:23. Verità centrale. Gesù è il Figlio di Dio, nato in modo soprannaturale da una Vergine. L'annuncio della venuta di Cristo era già stato profetizzato, ma il Signore si usò di Isaia per rinnovare questa promessa. In un tempo in cui sembrava che Giuda non avesse scampo perché assediata dagli eserciti nemici, il profeta mostrò la misericordia e l'amore di Dio verso un re infedele con parole rassicuranti. Isaia 7, versi 4 e 11. È sorprendente sia la bontà di Dio nell'inviare un tale amorevole messaggio a un uomo malvagio come il re Acaz, sia la totale insensibilità di quest'ultimo alle parole di Isaia. L'adempimento di questa profezia c'è stato con la nascita di Gesù. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per offrire redenzione e salvezza eterna a tutta l'umanità. Paragrafo 1. La genealogia di Gesù Cristo. Lettura biblica Matteo 1, versetti da 1 a 17. Confronta con Luca 3, versetti da 23 a 38. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio d'Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab. Aminadab generò Naasson. Naasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Raab. Boaz generò Obed da Rut. Obed generò Jesse. E Jesse generò Davide, il re. Davide generò Salomone, da quella che era stata moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asa. Asa generò Giosafat. Giosafat generò Joram. Joram generò Uzzia. Uzzia generò Joatam. Joatam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amon. Amon generò Giosia. Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eleazaro. Eleazaro generò Mattan. Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così, da Abramo fino a Davide sono in tutto 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione di Babilonia, 14 generazioni. E dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo, 14 generazioni. Siccome Gesù dichiarava di essere il Messia, cioè il Cristo promesso ad Abramo e Davide, e annunziato alla nazione giudaica dalle profezie, era importantissimo, per vincere l'opposizione dei capi sacerdoti, di far precedere la narrazione della sua vita e del suo ministero terreno da un quadro genealogico, per dimostrare incontrastabilmente la sua discendenza dai personaggi sopraccennati. Matteo lo fa, partendo da Giuseppe. Punto A. Figlio di Davide e di Abramo. Il Vangelo di Matteo rivela che Gesù è l'erede promesso ad Abramo e Davide. Dio aveva più volte rassicurato Abramo che avrebbe avuto una progenie numerosa e la nascita di Isacco, avvenuta quando Sara era ormai troppo anziana, fu la garanzia che tutte le altre promesse del patto sarebbero state adempiute. Isacco fu un parziale compimento della profezia, ma non la completa realizzazione. La vera progenie di Abramo sarebbe stata Gesù Cristo, il Salvatore, Galati 3,16. In seguito Dio confermò prima Isacco, Genesi 26,4, e poi a Giacobbe, Genesi 28,14, che dalla loro famiglia sarebbe discesa l'eredità di benedizione per tutte le nazioni della terra. Anche la promessa fatta a Davide ha origine nel libro di Genesi. Prima di morire, infatti, Giacobbe rivelò ai suoi figli cosa sarebbe accaduto. Giuda sarebbe stata la tribù reale, da cui il principe sarebbe disceso. Durante il regno di Sedechia, però, Ezechiele profetizzò l'intenzione di Dio di rimuovere la corona fino a che non fosse venuto colui a cui appartiene il giudizio. Ezechiele 21, versetti da 25 a 32. Tutto ciò non era contrario alla promessa fatta a Davide. Il Signore gli aveva assicurato di stabilire il suo regno e il suo trono in perpetuo, ma non aveva mai detto che avrebbe regnato sempre un suo discendente. Se infatti i suoi eredi avessero peccato, sarebbero stati puniti. Soltanto la nascita di Cristo, avvenuta senza peccato, poteva rendere eterni il trono e il regno di Davide. Gesù ha affermato che non c'è dato di sapere quando questo regno si instaurerà, Atti 1,7, ma conosciamo che colui che fece la promessa ad Abramo e a Davide è fedele. Punto B. Discendente da una stirpe imperfetta. La genealogia riportata da Matteo è particolare perché contiene i nomi di 4 donne. 2 erano cananee, una moabita e l'altra era moglie di un ittita. Tamar agì come una meretrice, Genesi 38,15. Raab lo era di fatto, Giosuè 2,1. Ruth era una straniera e come tale era esclusa dal popolo di Israele, Deuteronomio 23,3. Mentre Bathsheba, la moglie di Uria, si era resa colpevole con Davide di adulterio, Seconda Samuele 11, versetti 3 e 4. Gesù era della stirpe d'Abramo e di Davide, ma la qualità della sua vita non era frutto di una progenie nobile, anzi, quelle donne testimoniavano imperfezione. Infatti, la sua santità non dipendeva per nulla dalla discendenza umana. La presenza di quelle donne provava inoltre che tra i suoi antenati non vi furono soltanto israeliti, ma anche stranieri che non erano parte del popolo eletto. Cristo è veramente l'uomo rappresentativo, l'ultimo Adamo, 1 Corinzi 15, versetto 22-45. Perciò poté provvedere l'espiazione per i peccati di tutto il mondo. È dunque chiaro che fin dalla chiamata di Abramo gli effetti della benedizione del patto erano stati estesi a tutte le famiglie della terra. Paragrafo 2. Il messaggio dell'angelo. Lettura biblica Matteo 1 dal versetto 18 al 23. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe. E prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Matteo riepiloga la genealogia di Gesù dividendola in tre gruppi di 14 personaggi, rivolgendosi in maniera particolare ai giudei, per provare loro che Gesù di Nazaret era il Messia promesso. Punto A. Il privilegio di Giuseppe. L'uomo che il Signore scelse per dare una famiglia a Gesù era un discendente del re Davide, consapevole delle sue eredità e delle promesse di Dio. La condizione umile di Giuseppe e dunque della dinastia davidica era quella descritta dai profeti, un tronco tagliato dal quale stava per nascere miracolosamente un germoglio, Isaia 11:1. Dopo anni di dominazioni straniere sotto il controllo romano, era una famiglia di Edomiti a regnare su Gerusalemme con Erode di Edom, detto il Grande. Le parole dell'angelo, però, rivelarono a Giuseppe che il tempo della restaurazione del trono di Davide era prossimo, quando egli stesso fu chiamato figlio di Davide. Eppure, sapendo che Maria era incinta, la sua prima reazione fu pensare di interrompere il fidanzamento. Era integro e non poteva ignorare il peccato che pensava ci fosse dietro quella gravidanza. Seppure ferito e deluso, non si comportò in modo vendicativo e lasciò Maria segretamente, proteggendola dall'accusa di adulterio. L'angoscia e il rammarico non impedirono a Giuseppe di continuare ad avere fiducia nel Signore. Mentre dormiva, attraverso un angelo, Dio gli rivelò che Maria non gli era stata infedele, come supponeva, e che la gravidanza era dovuta a un glorioso miracolo operato dallo Spirito di Dio, Matteo 1:20. Il Signore era intervenuto perché era necessario che Gesù avesse vera natura umana, Ebrei 10:5, per diventare il sacrificio che una volta per sempre avrebbe fornito all'umanità salvezza e liberazione dal peccato, Ebrei 10, versi 10 e 14. Punto B. Il nome Gesù. Le ultime parole dell'angelo erano una raccomandazione per Giuseppe. Il bambino si sarebbe chiamato con il nome che Dio aveva scelto, Luca 1:31. Quel nome era una rivelazione di quanto il Signore avrebbe compiuto, perché Gesù significa «il Signore salva». Sono così espressi l'aiuto e la liberazione provveduti da Dio, ma anche la missione di quel bambino che sarebbe diventato il salvatore dei peccati. Giovanni 1:29. Liberando gli uomini dal dominio e dalla condanna del peccato, li avrebbe introdotti nella comunione con il Padre. Cristo è l'unico salvatore, rivelato da Dio, che abbia la possibilità e la capacità di salvare. Punto C. Dio con noi. Per confermare questo messaggio, Matteo ricorda il passo di Isaia 7:14. Ciò che accadde a Maria non fu soltanto un miracolo, ma rappresentava anche l'adempimento di una profezia. Senza quella nascita miracolosa, Gesù sarebbe stato soltanto un uomo, uno dei discendenti di Adamo, anche se il Signore lo avesse unto e avesse dimorato in lui. La Bibbia, però, è molto chiara. Gesù è l'Emanuele, Dio con noi. Egli era ed è Dio, Giovanni 1:1, manifestato in carne, Giovanni 1:14, vero uomo, Prima Timoteo 2:5, e allo stesso tempo vero Dio, Prima Giovanni 5:20. Questo è il mistero dell'incarnazione, Prima Timoteo 3:16, inspiegabile in termini umani, ma reale. L'incarnazione e la nascita virginale di Gesù Cristo costituiscono l'evento chiave del Vangelo. Giovanni 3,16. Paragrafo 3. La scelta di Giuseppe. Lettura biblica Matteo 1, versetti 24 e 25. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie, e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio, e gli pose nome Gesù. Come Maria fu pronta ad accettare con fede e sottomissione il difficile e meraviglioso ruolo di madre di Gesù Cristo, anche Giuseppe, con l'aiuto di Dio, si arrese alla sua volontà. Entrambi dovettero certamente sfidare i pregiudizi e tutte le incomprensioni che possono essere generate dalle scelte di fede e di ubbidienza a Dio. Noè, Abramo, Mosè, Daniele e tanti altri prima di loro avevano arreso la propria vita con fiducia alla volontà di Dio, suscitando nel mondo incomprensione, sorpresa, derisione e persecuzione, ma ricevendo la sua approvazione. Punto A. Un uomo pronto al servizio. Di Giuseppe non abbiamo molte notizie, ma il suo ruolo non fu secondario. Dal Vangelo di Matteo scopriamo che senza di lui non ci sarebbe stata nessuna casa a Nazareth e senza il suo lavoro la sua famiglia non avrebbe avuto alcun sostegno economico. Ubbidiente al messaggio di Dio, protesse Gesù dalle perfide intenzioni d'Erode, Matteo 2, versetti 13 e 14, e contribuì alla sua istruzione, formazione e crescita. Quest'uomo, che sembrava una figura marginale, si mostra invece un grande esempio per la disponibilità ad accettare il suo ruolo nel glorioso piano della redenzione. Punto B. Un uomo ubbidiente. Alle parole dell'angelo, Giuseppe rispose con un atteggiamento di ubbidienza. Sposò Maria e si comportò verso di lei con correttezza e comprensione, incurante dei possibili pettegolezzi. Giovanni 8,41. La fede di quest'uomo rivela l'ubbidienza e il coraggio con cui scelse di far parte del piano divino, caratteristiche che sono d'esempio per ogni credente. Dopo Gesù, il primogenito di Maria, Luca 2,7, poi il Signore lo onorò con la nascita di altri figli, Matteo 13,55 e 56. Considerazioni finali. La promessa della venuta del Messia ha il suo adempimento con la nascita di Gesù. Quest'evento era stato annunciato fin dall'Eden, quando il Signore aveva rivelato il protovangelo, Genesi 3,15. Erano trascorsi migliaia di anni da quando Dio aveva chiamato Abramo da Ur dei Caldei, benedicendolo e generando dalla sua discendenza un popolo speciale, Israele. Dio lo fece diventare nazione, donandogli una terra e preparandolo per accogliere il suo diletto figlio. In secoli di vicissitudini, Dio lo aveva preservato e ora finalmente quella promessa tanto desiderata e aspettata trovava il suo adempimento in una piccola famiglia della tribù di Giuda, con la nascita di Gesù, venuto dal Padre per salvare i peccatori.